che differenza c'è tra camminata e passeggiate? Sulla passeggiata abbiamo già accennato qualcosa stamattina, cioè si cammina individualmente, ognuno dove vuole, per un tempo che ognuno si prefigge all'inizio, ed è una passeggiata consapevole di ciò che è consapevole, quindi si è consapevoli di star camminando e si prende consapevolezza di ciò che ci circonda, del cielo. No, stamattina Thich Nhat Hanh dicevo guardare il cielo blu, del fruscio delle foglie, di ciò che ci circonda, dei rumori, dei movimenti, di quello che vediamo, ecco, diventare consapevoli rimanendo qui ed ora. Ecco, la passeggiata non dovrebbe aiutare a pensare, e proprio per calmare il pensiero, diventare consapevoli qui ed ora, quindi si è molto presenti a quello che si sta facendo, ci si accorge di tutto, ci si stupisce di tutto. Questa è la passeggiata meditativa che ci radica nel qui ed ora, e poi la cosa interessante è che non ha una meta. Dedicare, credo che sia molto educativo anche questo, prendersi del tempo per andare senza meta. Senza meta. Possiamo dire una camminata, una passeggiata gratuita, gratuita, senza meta, senza uno scopo, senza un fine. Poi c'è la camminata meditativa, che si concentra invece esclusivamente sul movimento che si sta compiendo, cioè ancora più, il campo è ancora più ristretto. Possibilmente da farsi collegando la camminata al respiro, con tutto ciò che avevo detto del respiro stamani. Allora vi leggo due paragrafi che ci introdurranno alla camminata meditativa che faremo alle 18. Questi sono due giorni un po' dove sono, da domani non ci saranno momenti, ecco, di spiegazione, passiamo subito ai fatti. Quindi domani mattina faremo la passeggiata meditativa e al pomeriggio la riserviamo la camminata meditativa. Vi leggo queste due pagine che non sono di Thich Nhat Hanh, ma sono di Andrea Schneller, che io lessi già lo scorso anno, ma forse dopo un anno è il caso di ripeterli, no? È un libro che secondo me è fondamentale per chi si accosta alla meditazione, che è La via del silenzio, meditazione e consapevolezza, edito da Edizione di Appunti di Viaggio. Vi leggo questi due paragrafi che iniziano a pagina 88, la camminata individuale e poi la camminata di gruppo, perché la camminata meditativa può essere fatta sia da soli che in gruppo. Durante il passeggio meditativo si può praticare per un certo spazio di tempo la camminata meditativa. In essa l'attenzione si focalizza sul movimento e sulle sensazioni nella pianta dei piedi. La cosa migliore sarebbe farlo scaldarsi. Si procede al rallentatore, in modo da facilitare la percezione sia delle sensazioni nelle piante dei piedi, sia del movimento. Non si tratta più di una pratica volta principalmente a favorire la distensione e il rilassamento, ma la consapevolezza e la capacità di presenza nel presente. Ti obbliga a stare lì, concentrandoti sulle sensazioni dell'appoggiare il piede, sei tutto lì, sei in quel movimento, non sei con la testa al tronco. per favorire sia la consapevolezza che la presenza nel qui e ora, quando si incede molto al rallentatore, si può sincronizzare il movimento sul ritmo della respirazione. Il piede si alza, fende l'aria, avanza e cerca il punto di appoggio all'inspiro. Tocca il suolo, prende su di sé il peso del corpo, all'espiro. Quindi, inspirando, si solleva il piede, espirando, lo si appoggia e avanti così. Questa sincronizzazione di movimento-respiro è impossibile se non si è interamente concentrati su ciò che si sta facendo. Nella camminata meditativa, inoltre, è importante che il movimento sia continuo e regolare, ampio e tranquillo. Il piede si stacca interamente dal suolo, sale lento, regolare, in un ampio arco di tranquillità e di armonia, e poi ridiscende, tocca terra, prende su di sé il peso del corpo. Il movimento è lentissimo, senza interruzioni. Allora è possibile percepire l'armonia del movimento. Camminando in questo modo ci impegniamo per di più in un costante esercizio di equilibrio che, oltre a incidere beneficamente su tutti i livelli della persona, ci obbliga nuovamente alla presenza nel presente, a tutto vantaggio della consapevolezza. Se vissuta correttamente la camminata, risulterà particolarmente preziosa ed efficace nei giorni in cui siamo più distratti del solito, apprensivi, turbati, ansiosi. È infatti impossibile praticare la camminata se non siamo qui e ora. Appena ci allontaniamo dai nostri passi, perdiamo facilmente l'equilibrio e rischiamo di cadere. Quindi, chi cade, chi cadrà, vuol dire che pensava tanto. Un test, ci vediamo per terra. La camminata di gruppo. Tutto ciò che si è detto della camminata individuale vale anche per la camminata di gruppo. In essa si procede in fila indiana e all'attenzione sul movimento e sulla pianta dei piedi si aggiunge quella di stare al passo con chi ci precede. Se rallenta, rallentiamo, se accelera, acceleriamo. L'attenzione sul movimento e sulla pianta del piede è introversione e introspezione. L'attenzione a stare al passo con chi ci procede è estroversione. La camminata di gruppo incide su queste due tendenze della psiche e l'equilibrio. Essa esprime la vera natura della meditazione, che è insieme giusta introversione e giusta estroversione. Inoltre, durante la camminata di gruppo è facile prendere coscienza delle nostre reazioni interne a quanto ci viene proposto dall'esterno. Queste reazioni variano da individuo a individuo e da momento a momento: soddisfazione, disappunto, senso del ridicolo, rifiuto, timidezza, tendenza al perfezionismo, irritazione, disapprovazione, critica nei confronti di chi cammina davanti. Sono le stesse emozioni e attitudini psichiche e mentali con cui reagiamo nel concreto della vita di tutti i giorni, alla presenza degli altri. In questo senso la camminata di gruppo è un'ottima scuola alla conoscenza di sé e all'autocontrollo. Nel contempo ci insegna a stare al passo con la vita, sviluppando quell'attitudine alla presenza e all'ascolto che ci permettono di comunicare intimamente con le cose e capirle. Vi leggo un brano interessante di Thich Nhat Hanh. C'è un termine nel buddismo, apranita, che significa assenza di desiderio, assenza di intenzione o assenza di scopo. L'idea è che non ti prefiggi qualcosa da rincorrere, perché tutto è già qui, in te. Praticando la meditazione camminata, non intendiamo arrivare in nessun posto. Compiamo soltanto passi pacifici e lieti. Se ci mettiamo a pensare al futuro, a ciò che vogliamo realizzare, perdiamo i nostri passi. Lo stesso vale per la seduta di meditazione, sediamo per gioire della seduta, non per diventare un Buddha. Ogni momento della seduta ci riconduce alla vita, per cui bisogna fare in modo di godere la seduta per tutta la sua durata. Anche mangiare un mandarino, ovvero una tazza di tè, può essere così. E qui racconto un bel aneddoto. Dice, molti anni fa stavo parlando con un giovane americano che mi esponeva un sacco di progetti circa la pace, l'illuminazione. Egli pensava, parlava e contemporaneamente mangiava alcuni mandarini. Mentre io stavo lì con lui, ed ero veramente lì, ecco perché avevo consapevolezza di ciò che gli stava accadendo. Sbucciava meccanicamente i mandarini, li gettava in bocca gli spicchi, li masticava e li inghiottiva. Dopo che ebbe finito due mandarini, cominciai a preoccuparmi perché ce n'era rimasto uno solo, capite? Allora esclamai, ehi Jim, fermati. Lui si interruppe e mi guardò e al che dissi, mangia il tuo mandarino. Smise di parlare e cominciò a sbucciare lentamente il terzo mandarino, sentendone il profumo. Staccò ciascuno spicchio lentamente finché non lo finì. Allora dissi, bene. Il mandarino divenne qualcosa di molto reale. Se riesci a rendere reale il mandarino, anche tu diverrai reale. E la vita stessa è reale in quel momento, altrimenti perderai il mandarino, te stesso e la vita. Qual è lo scopo di mangiare un mandarino? Semplicemente mangiare un mandarino. E per tutto il tempo in cui lo stai facendo, mangiare il mandarino è la cosa più importante della tua vita. La prossima volta che hai un mandarino da mangiare, puoi posarlo sul palmo della mano e guardarlo in modo da farlo diventare reale. Dipende dalla tua concentrazione. Non hai bisogno di tanto tempo per vedere le cose, forse uno o due secondi. Guardando quel mandarino meraviglioso, puoi scorgere il fiorellino che racchiude in sé il sole e la pioggia, e il frutto ancora piccolo e poi la trasformazione del frutto bambino in questo frutto pienamente maturo. Se guardi il mandarino così, vedrai molte cose stupende. Il sole, la pioggia, le nuvole, gli alberi, le foglie, ogni cosa. Il samadhi è semplicemente fermarsi per essere veramente con un fiore, per essere veramente con un amico. Essere con un fiore, essere con un amico, senza voler chiedere sostegno o consiglio, essere semplicemente con loro è un'arte. Ogni minuto della nostra vita è un'opera d'arte. Coltivare l'attuga è poesia. Se siamo pregni di bellezza, gioia, pace e presenza, possiamo rendere la vita magnifica. Sono un po' le cose che diceva quel monaco, quell'eremita ieri sera. Vedete com'è? La spiritualità è sempre la medesima, negli uomini e nelle donne profondamente spirituali. Ogni cosa che facciamo può diventare un'opera d'arte, può diventare reale, dipende come la facciamo. Capite, la questione non è cambiare la realtà, dicevamo, è l'atteggiamento che conta. È l'atteggiamento che abbiamo con la realtà che fa la differenza. Noi a volte vogliamo cambiare le persone, cambiare gli amici, cambiare le situazioni. Non è questione di cambiare. Le rivoluzioni non servono a niente. È il nostro atteggiamento che fa la differenza, il nostro modo di vedere le cose. Un mandarino lo puoi far lucidare in un attimo, non te ne accorgi neanche. Mentre se contempli, stai col mandarino qui ed ora, puoi fare esperienza del sole che l'ha fatto crescere, dell'acqua che l'ha aiutato a svilupparsi, no? C'è un mondo dietro. pensate a una persona, pensate a tutte le cose con cui veniamo in contatto. Lo dicevo prima, questa è conversione. Gesù dice convertitevi, non vuol dire non ha nessuna valenza morale la conversione del Vangelo. In greco conversione è metanoia, metanus, cioè cambiamento di testa, di pensiero. Questa è la conversione, cambiare atteggiamento, cambiare modo di accostare le cose, cambiare approccio con la realtà. Domani sera vorrei proporvi, proprio dicevo, un divertimento per me, ecco. Vorrei farvi, presentarvi l'opera e la poetica di un pittore italiano, che dice tutto questo, ha detto tutto questo, è morto nel 64. Si chiama Giorgio Morandi, uno dei più grandi pittori della storia dell'arte, ecco, del Novecento. Forse poco conosciuto. È quello che faceva le bottiglie, sempre bottiglie, 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 caffettiere, caraffe, sempre le stesse, tutta la vita. Ma era il suo atteggiamento che era diverso. Le bottiglie erano sempre le stesse. No. Ed era un poeta, era un genio. Tutti gli dicevano, ma sempre le stesse cose. No, per lui non c'è più diverso. Ecco, dobbiamo crescere un po' su queste cose. Massimo Recalcati diceva, lo diremo anche domani sera, ma Massimo Recalcati, questo grande psicanalista italiano, dice, non è questione di trovare sempre cose nuove. Non è questione. Noi siamo assetati della novità. Dopo un po' ci stufiamo degli amanti, delle persone, vogliamo cambiare, abbiamo bisogno del nuovo. Lui dice no, la questione è trovare il nuovo nello stesso. Trovare il nuovo nello stesso. È quello che fa la differenza. Capite che questo è cambiamento, è atteggiamento, è l'atteggiamento che è diverso. Trovare il nuovo nello stesso. Altrimenti hai sempre bisogno di cambiare, ma se tu cambi ti accorgerai una volta che hai cambiato, magari quando hai cambiato la quarta moglie, la quinta moglie, ti dice, è la stessa, è la stessa, è certo, è la stessa. Vale anche per il buono, sotto moglie. Va bene, allora... Questa è una piccola introduzione. Vi chiederei di suggerire alle 18, alle 6 per la cambiante iniziativa sul prato. E vi chiederei il silenzio intanto. Noto che si fa un po' fatica col silenzio. Però dai, piano piano, ci si educa anche a questo. Io non l'ho detto all'inizio, ma sono disposto anche se qualcuno vuole confrontarsi, vuole parlare, come lo dice, magari se non posso in quel momento do un appuntamento, ecco, comunque non abbiate paura, timore a chiedere, ecco, sono qui per voi. Alle 18 nel prato.